La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, questa era la colonna sonora, più specificamente i titoli di testa del film di cui ci occupiamo oggi, colonna sonora scritta e composta da Jack Nitzsch, e appunto è il film di cui ci parla oggi Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con piacere ai nostri microfoni. Ben ritrovato Marcello.
Buongiorno Fabrizio, ben trovato a te.
Allora, qui io mi sono un po' sbilanciato, Marcello, perché ho usato la parola capolavoro, spero di non essere stato esagerato, ma insomma questa è la mia opinione, insomma si tratta di un film importante sicuramente.
Si tratta di un film molto importante, anche epocale, che comunque ha degli elementi anche un po' da film, a mio parere, rivedendolo bene, da film insomma hollywoodiano costruito per il mercato, insomma. Comunque sicuramente è un film di grande impatto, parliamo del film di Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo, che è uno dei film cardine degli anni 70 negli Stati Uniti, di quella corrente appunto libertaria che a vario titolo, insomma ormai da dopo il 68, scuoteva gli Stati Uniti, insomma se vogliamo anche prima del 68. Ma diciamo che la caratteristica di questo film, soprattutto a differenza dai tanto celebrati Easy Rider, Electra Gliding Blue, Punto Zero e i vari film di riabilitazione degli indiani, la peli rosse, questo film è un film più sociale, cioè nel senso che mentre generalmente si parla di rivolte individuali contro il sistema, quindi di inquietudine, ma di percorsi esistenziali fatti o da poche persone, questo film è corale e si svolge, insomma, per la prima volta in maniera esplicita, affronta l'istituto manicomiale, insomma, sostanzialmente, ripreso da una piece teatrale che tra l'altro con grande passione aveva recitato nel 63 Kirk Douglas, che sappiamo bene che era attore molto sensibile ai temi sociali e che poi era stato insomma a sua volta tratta dal romanzo di Ken Kesey, che è uno degli esponenti della Beat Generation più famosi e che peraltro proveniva dalle esperienze che lui stesso aveva fatto come volontario nell'ospedale manicomiale di Palo Alto in California. Lui descriveva quello che aveva visto. È un film avvincente, sicuramente, è un film importante, si parla di, tra l'altro interpretato magnificamente da Jack Nicholson, che con Chinatown l'anno precedente, con questo film, insomma raggiunge forse i vertici della sua carriera interpretativa. Comunque, diciamo, si tratta di un pregiudicato, tal McMurphy, che è accusato di aver violentato una quindicenne, che viene trasferito per un periodo di osservazione, anziché ai lavori forzati, viene trasferito in questo istituto manicomiale per verificarne la sanità mentale. Diciamo, questo è il, però deve essere un periodo, diciamo, transitorio, perché se verrà riconosciuto sano di mente continuerà la sua pena ai lavori forzati, oppure se effettivamente non fosse, se fosse, diciamo, riconosciuto insano di mente, proseguirà in questo manicomio. Viene accolto dal direttore con molta cordialità, tra l'altro una caratteristica: il direttore di questo, che recita in questo film, è il vero direttore dell'istituto, diciamo, di Palo Alto in California, e che si presta a questo film e interpreta se stesso, di fatto. Un direttore che oggi chiameremmo liberal, molto attento alle problematiche sociali, psicologiche, insomma, dei pazienti.
Beh, il fatto stesso che abbia accettato di far effettuare le riprese all'interno dell'istituto,
esatto,
insomma.
Esatto, insomma, questo è puramente indicativo. Il problema è che McMurphy, che è normalissimo, assolutamente, è dotato di un forte spirito anarcoide, e quindi, entrando nel reparto, sia pure con le migliori intenzioni, si viene immediatamente a scontrare con la disciplina interna rigorosa e metodica che viene imposta in particolare da una infermiera, peraltro la bravissima, straordinaria Louise Fletcher, che con un fare mellifluo, nello stesso tempo molto autoritario, apparentemente molto accondiscendente ma molto autoritario, governa la vita di un gruppo di circa una ventina di malati di mente, più o meno gravi, alcuni parlano, alcuni sono totalmente inebetiti, diciamo che si forma comunque questo nucleo, insomma, di coloro che riescono a parlare, a muoversi, a interagire, e Nicholson entra, McMurphy entra in questo gruppo e in breve ne diventa una specie di leader, insomma, sostanzialmente il suo atteggiamento è sfidante.
Sfrontato, si direbbe, no?
Sfrontato, i farmaci che lui assume li sputa in faccia all'infermiere, e fa incetta di sigarette e poi costringe la razionalizzazione per gli altri delle sigarette, pretenderebbe uno spostamento d'orario per vedere nella sera una partita di basket. L'infermiera Arach assolutamente non accetta e quindi si crea un conflitto.
Però nel frattempo lui conquista con il suo fascino
tutti quanti, perché lo vedono
la
così.
Banda dei picchiatelli, come dice
sì,
lui.
Sì, dei picchiatelli, che poi peraltro erano di, insomma, alcuni, insomma, c'era un ragazzo in particolare molto tenero che aveva il terrore della madre, quindi balbettava Billy, insomma, e c'erano altri che sembravano più o meno normali, poi improvvisamente davano di matto, come succede molto spesso, è molto realistico questo
anche
quadro.
Se Nicholson, ovviamente McMurphy, rimane molto sbalordito dal fatto, dalla scoperta che alcuni di questi pazienti avrebbero tutta la possibilità la sera di rientrarsene a casa, perché non sono così gravi da necessitare di
esistono comunque
reclusione.
Queste comunità, io ne conosco pure alcune a Roma, sì, cioè esistono delle comunità dove si fanno addirittura dei periodi, no? Di un percorso, ad esempio, soprattutto di giovani, insomma, che vengono assistiti e poi magari, se non la sera, però dopo un periodo vanno al lavoro, vanno a casa, insomma, quindi
mentre invece McMurphy è lungi dal poterlo avere questo trattamento.
No,
lui è
in osservazione coatta, quindi lui non lo può fare, lui deve stare per un periodo lì e deve praticamente sottoporsi all'esame, diciamo, psicologico, che peraltro, arriva alla conclusione, cioè gli esperti arrivano alla conclusione che è un tipo normale ma pericoloso. Perché? Perché nel frattempo succedono vari episodi, per esempio a un certo punto lui riesce a far scappare letteralmente da questo istituto il gruppo dei suoi amici,
li carica sul pullman,
li carica su un pulmino e se ne vanno addirittura a pesca rubando, facendo finta di noleggiare, in realtà rubando un piccolo peschereccio, insomma. Tra l'altro è in amicizia con un paio, diciamo, di ragazze, di prostitute, che poi più in là coinvolgerà poi in un festino, insomma, successivamente, dopo pochi giorni.
Un festino che poi si rivelerà
fatale, diciamo, tragico, insomma. Comunque, una volta che lui viene, insomma, tornano insieme, insomma, con questo pulmino, vengono fermati, vengono, insomma, ripescati e portati nell'istituto, ovviamente le quotazioni di McMurphy cominciano a creare l'idea della pericolosità, insomma, della pericolosità sociale, e quindi viene tenuto ancora più rigorosamente sotto osservazione e viene considerato proprio un ribelle potenzialmente violento, no? Anche se non se ne ha, diciamo, la prova, perché fino adesso ha compiuto azioni pacifiche. Passa un altro po' di tempo ed ecco che lui però viene a sapere da uno degli inservienti che il periodo in cui doveva essere tenuto in osservazione sarà prolungato. Allora decide di cominciare a porsi il problema di scappare. Nel frattempo è diventato grande amico di un apparentemente sordomuto gigantesco indiano, quello che lo chiama il grande capo, per scoprire poi che lui invece fa finta semplicemente di essere sordomuto, ma parla e sente benissimo.
Così nessuno gli rompe le scatole.
L'indiano sarebbe tentato dalla fuga, ma ne teme le conseguenze, essendo un emarginato, dice: dove vado? Non sarà facile, insomma, poter vivere fuori, e quindi esita. Nel frattempo la situazione va avanti, McMurphy decide comunque che lui fuggirà, organizza appunto un festino corrompendo.
Aspetta, però c'è un passaggio secondo me che va sottolineato,
sì.
Ossia che in un ennesimo incidente in cui lui trasgredisce, perché c'è una discussione riguardante…
Sì, cioè lui aggredisce un'infermiere.
Come conseguenza
di una negazione, diciamo, praticamente lui aggredisce un infermiere, diciamo, compie il primo atto di violenza e quindi viene ancora di più emarginato.
E viene sottoposto a elettroshock
e gli fa letteralmente un baffo.
Sì, anzi, c'è una scena molto…
Lui fa finta di venire tutto…
Rimbambito,
così, e poi scoppia a ridere, cosa che irrita ancora di più chiaramente l'infermiera.
E lì si capisce che è proprio conquistato del tutto il fascino di…
Sì, di tutti quanti i presenti.
Perché rimangono tutti senza
assolutamente
fiato.
Assolutamente sì. È da qui che decide comunque improrogabilmente la fuga, e da qui che organizza il tragico festino. Dico tragico perché… E lui introdurrà queste due ragazze, sue amiche, queste due prostitute, e una di loro si intratterrà con appunto questo Billy, il quale
è la prima esperienza assoluta.
La prima esperienza assoluta, e tra l'altro sarà molto felice di questa esperienza, se non che terrorizzato dalla madre, di domani mattina, siccome si addormentano tutti più o meno sul pavimento, arriva l'infermiera, ovviamente scandalizzatissima, e in particolare a lui lo minaccia di denunciare tutto alla madre. Questo ragazzo viveva nel terrore della madre.
Va detto che lui, diciamo, con la cura tra virgolette di questa prostituta che si era resa disponibile, addirittura smette di balbettare.
Smette pure di balbettare,
però quindi ricomincia appena
viene minacciato
da Mildred, certo.
E succede purtroppo l'irreparabile, questo ragazzo si toglie la vita e il dramma, diciamo, così arriva alla tragedia, cioè praticamente Nicholson si avventa sull'infermiera e la sta quasi per strangolare, letteralmente.
Perché la ritiene ovviamente colpevole del suicidio.
Sì, che lo è di fatto, perché è lei che la minaccia il ragazzo di denunciare tutta la madre, e questo ragazzo aveva un problema psichiatrico, era proprio quello del rapporto con la madre. Quindi sostanzialmente Nicholson in questo modo si pone sul piano della ribellione chiameremmo così, armata, diciamo proprio vera e propria, e quindi niente, finisce lobotomizzato.
Perché la commissione medica, sì.
La commissione medica, ormai questo è pericoloso, è un criminale, bisogna proprio in qualche modo sbarazzarsene. Insomma, praticamente viene reso un ebete, praticamente. Il suo amico indiano, che nel frattempo aveva imparato ad apprezzarlo, a stimarlo, e con cui aveva questi progetti comunque di fuga, lo vede, mentre tutti gli altri si chiedono ma sarà scappato McMurphy, così non lo vedono più.
Perché ovviamente l'episodio viene messo a tacere, insomma.
No? Viene messo a tacere, naturalmente, non viene divulgato. Lo trova invece su un lettino totalmente
inebetito.
Così, inebetito. E con una scena di grande
suggestione,
diciamo così, suggestione nello stesso tempo che è con molto tatto, insomma, decide che la vita... Non, dice ti porto via con me, insomma, quindi praticamente lo soffoca con un cuscino, dopodiché diciamo estrae il lavello che aveva tentato già
per una scommessa,
senza successo, McMurphy, e aveva per scommessa, cioè io saprò addirittura estrarre dal terreno, diciamo dalla parete, dal pavimento, questo lavello pesantissimo, questo è un gigante, ce la fa e rompe la vetrata con questo lavello, fugge a rallenti letteralmente, e si vede che corre verso le montagne, probabilmente verso il Canada.
Oltretutto sotto gli occhi sbigottiti di tutti i suoi
tutti,
diciamo,
sotto gli occhi sbigottiti
di,
ma nel
di reparto
tempo ammirati, dicendo
sì, viva la faccia, qualcuno è riuscito, certo.
Sì, viva la faccia, qualcuno è riuscito a fuggire, insomma. E il film finisce così. Ecco, questo finale, ecco, lo trovo molto hollywoodiano. Lo trovo molto poco sobrio. Molto spettacolare, se vogliamo, no? Cioè simbolico, per carità, tutto quello che vogliamo, però purtroppo, ecco, quello che io dico è un bellissimo film, è un film di grande valore, però io nel frattempo in quel periodo ricordo che vidi Matti da slegare di Basaglia
e di Bellocchio.
Visti i due film, sono molto diversi, questo, diciamo, ha il grande merito, essendo un film hollywoodiano, caratterizzato da queste ottime interpretazioni, insomma, ovviamente, di spettacolarizzare una situazione che vista realisticamente è molto più dolorosa, è molto più grave, molto più insostenibile, insomma.
Ma ovviamente,
come ci fa vedere Bellocchio.
Ma Bellocchio sappiamo chi è, ne sappiamo anche,
infatti,
valutare la, diciamo, la cifra stilistica e il rigore anche esattamente. Ideale, no?
Guarda, intendo caso, semplicemente questo, dire che il film,
questo film ha vinto 5 Oscar.
Ha vinto 5 Oscar.
No, e non solo 5 Oscar, ma i 5 Oscar principali, miglior film,
sì,
miglior,
sì,
regia.
Sì, esattamente come Accadde domani, pure, no? Accadde domani. Che
Quarto potere, se non ricordo male.
Quarto potere, sì. Sono tre pochissimi film che hanno vinto 5 Oscar. Quindi, e rimane, tra l'altro, uno dei film che è stato inserito nella classifica dei migliori, diciamo, 100 film americani, prima al 20° posto, poi è calato al 33, mi pare, negli anni 90, cioè prima nell'83 è stata fatta questa classifica, era al 20° e poi mi pare al 33, 10 anni dopo. Comunque rimane uno dei capolavori sicuramente del cinema statunitense. Tra l'altro rimane, diciamo che sostanzialmente Kirk Douglas avrebbe dovuto addirittura partecipare, probabilmente per problemi di età, fu il figlio Michael che ne assunse la produzione in buona
parte. Infatti
uno degli
Oscar, quello al miglior film, viene consegnato nelle mani del produttore, come è da tradizione dell'Academy Awards, e quindi si vedono le foto di Michael Douglas con l'Oscar in mano.
Sì, Michael Douglas. Ora è un film limite, sicuramente è un film che ebbe successo contrastato sia in America sia di critica che di pubblico. Molti critici esagerato, non era esagerato. Ken Casey ci faceva un discorso ovviamente libertario, però realistico, su quella che era negli anni 60 l'istituzione manicomiale.
Io, Marcello,
in California.
Ci terrei a sottolineare un fatto, quello che tutt'oggi viene considerata una legge molto rivoluzionaria e molto all'avanguardia, che sarebbe la legge 180 ribattezzata Basaglia,
certo,
verrà promulgata solo 3 anni dopo, quindi parliamo anche di un contesto molto,
parliamo
molto particolare.
Parliamo di un humus culturale, poi li chiami in America. Comunque parliamo di un humus culturale libertario che porterà poi, per esempio, in Italia questa legge, che comunque in Italia è stata sempre applicata male, ma che però in Svezia, per esempio, hanno adottato e hanno studiato in America, insomma, per dire, no? Cioè, quindi ovviamente era un clima molto diverso da quello che c'è adesso, no? Adesso c'è semmai un clima opposto, si tende a recludere, si tende, diciamo, addirittura li vorrebbero riaprire i matrimoni, i manicomi qui in praticamente in Italia, insomma, in America, da quello che sappiamo, ci sono esperienze molto avanzate di convivenza a livello di comunità terapeutiche, però esistono anche delle vere case di pena, insomma.
Sì, beh, cioè, come sempre in America si passa da un opposto all'altro,
no? All'altro, quindi è una realtà molto variegata. Adesso bisognerà poi vedere con i nuovi sviluppi politico-sociali che cosa ne verrà fuori dall'America. Comunque il film è un impeto libertario, è un film commovente, è un film sicuramente molto ben recitato e molto ben realizzato. Con un cast molto azzeccato, tra l'altro, a parte Nicholson, diciamo, e la Fletcher, ma gli altri attori, c'era tra l'altro un De Vito giovane,
Danny DeVito, giovane. Che poi ho scoperto soffriva il mal di mare, quindi le riprese che hanno fatto sul peschereccio sono state un incubo per lui, esatto. Poverino.
Il problema è che questi attori ci hanno messo poi 10 anni a ritrovare un'altra collocazione in altri film, insomma.
Beh, Christopher Lloyd sicuramente va ricordato per la saga di Ritorno al Futuro, che era il coprotagonista. E poi c'è un attore che io ci tengo a, come dire, ricordare, perché ha una faccia molto espressiva e forse la faccia più da matto di tutti ce l'ha lui, che è questo Vincent Schiavelli, tra l'altro, che ci ha tenuto a farsi seppellire nella Sicilia dalla quale proveniva la sua famiglia, che praticamente è una specie di alter ego di Miloš Forman, perché già dall'esordio di Taking Off lo ha voluto con lui, poi è presente anche in Amadeus. Insomma, se noi andiamo a vedere la filmografia di Forman e quella di Vincent Schiavelli, si intrecciano sempre,
che l'ha utilizzato molte volte, sì. Tra l'altro Forman, c'è un aneddoto che non tutti conoscono, cioè Miloš Forman aveva ricevuto da Douglas, in un viaggio nell'allora Cecoslovacchia, diciamo, filosovietica, molti anni prima, che Forman aveva fatto Gli amori di una bionda, insomma, un film che era venuto in Occidente ed era piaciuto, e quindi era stato contattato dai produttori, quindi da Douglas e i suoi soci, e c'era stato proprio un viaggio a Praga, e dove gli era stato proposto di fare un film di questo genere, e gli era stato detto: ora, quando torno in America, ti manderò il libro di Ken Kesey. E Forman aveva accettato in linea di massima, parliamo di metà degli anni 60 praticamente, quindi era intorno al 65-66, in piena Cortina di Ferro, e tornato in America, effettivamente Douglas aveva spedito il libro,
che però non era mai arrivato,
era stato fermato alla dogana. Tant'è vero che, ricontattato dopo 10 anni, addirittura quasi irritato, Douglas dice: scusa, ma quel libro che ti avevo mandato,
no, che ti aveva mandato mio padre, se non sbaglio,
che aveva mandato il padre, sì, giusto, c'è questo libro qui, ma che fine ha fatto? Dice: ma io non l'ho mai ricevuto. Dice: ah, vabbè, allora adesso te lo mando io. Effettivamente poi lo ricevette e accettò. Nel frattempo, insomma, si era tra l'altro trasferito, insomma, passò in America, mi pare il 68-69, si trasferì, mi pare dopo la repressione a Praga.
Dopo la
primavera di Praga capì che non c'era niente da fare e scappò in America, dove appunto fece Taking Off, che pure fu un bel successo, e poi, insomma, vedremo tutti i bei film che fece, come Heart, per esempio, insomma.
Sì, un signor regista sicuramente, il stesso Amadeus, sì, con tutti i limiti del film che ha voluto spettacolarizzare, quasi facendola
era un ottimo film, sì, e sì, comunque sì. Sia, insomma, questo film qua rimane nella storia del cinema, è un film, diciamo, importante, ripeto, un po' furbetto, sicuramente, te lo sottoscrivo, però insomma ce ne fossero, no?
Ad averne.
E nel senso che questa ribellione, ecco, di, che pure è di un anarchico individualista, come
delinquente,
chiamiamo,
tra l'altro, stupratore, insomma, non, non
stupratore,
è che,
insomma, quindi
però tutto quello che puoi accusare, di cui lo puoi accusare, non giustifica il trattamento al quale
trattamento disumano. Però questo, diciamo, questo film per la prima volta parla in modo sociale dell'America, mentre non so, Easy Rider, tutti questi splendidi film che Electra Glide, Punto Zero, diciamo, tutti questi film che abbiamo, pure di cui molti di questi abbiamo anche parlato, erano molto spesso le rivolte individuali, no? Cioè qui era più il disagio, Cinque pezzi facili, che pure c'era Nicholson, il disagio esistenziale, Un uomo da marciapiede,
conoscenza carnale,
insomma tutti quei film pensosi sull'America di allora, su un'America che ripensava a se stessa, che era a contatto appunto con
se vogliamo si può parlare anche già del Laureato, no? Come film di questo
Il Laureato
genere.
Comincia, diciamo, già a essere un film appunto che in qualche modo manifestava questa inquietudine, con un, se ricordiamo bene, con un finale aperto, no? Nel senso che questi due, una volta fuggiti dalla chiesa, e lui l'aveva salvata dal matrimonio falso, e a un certo punto si guardano e dicono facciamo?
Infatti l'happy ending non è sicuro, ecco.
Non è sicuro, infatti, insomma. Comunque l'America, che è, diciamo, straordinaria di quell'epoca, che rifletteva su se stessa. Questo è un film più sociale, quindi sotto certi profili l'impatto, infatti non a caso ha irritato anche parte della critica e parte del pubblico, l'impatto sociale fu molto più importante. Però ha prevalso diciamo il lato positivo, no? Perché ha preso 5 Oscar, è stato messo nella Hall of Fame, insomma, quindi praticamente in classifica tra i migliori film, insomma è rimasto nella storia del cinema, quindi è un film che va considerato e custodito, diciamo, e rivisto comunque.
Due cose, tornando un attimo, insomma, al cast, vorrei, appunto, dopo aver ricordato i due Oscar vinti dai due protagonisti, e aver parlato dei attori comprimari, se vogliamo, ossia Christopher Lloyd e il già citato Danny DeVito. Una menzione anche a Scatman Crothers, che praticamente fa il guardiano notturno che viene corrotto per far sì che che poi ritroveremo in Shining, che faceva il cuoco, quindi un'altra volta si ritrova insieme a Jack Nicholson in un altro film di culto, insomma,
assolutamente.
E per fare proprio delle citazioni assolutamente nozionistiche, è quello che nella versione originale dà la voce ad uno degli Aristogatti, quando cantano tutti quanti il famoso Scat Cat, insomma, è lui,
perché
lui è un cantante di blues molto importante, insomma, una voce abbastanza caratteristica e inconfondibile.
Benissimo.
Allora, 14:33, ricordiamo, La Bottega del Forno come sempre si apre con una finestra sul cinema di 50 anni fa. Oggi è una finestra con vista particolarmente mozzafiato. Parliamo di Qualcuno volò sul nido del cuculo, film diretto da Miloš Forman, protagonisti un enorme Jack Nicholson e un'altrettanto brava Louise Fletcher nella parte della cattiva perfida.
Assolutamente sì.
Tra l'altro poi un'interpretazione, concorderai Marcello, non solo misurata ma anche particolarmente ambigua, perché lei non si sa fino a che punto sembri...
No, anzi all'inizio si presenta quasi come una progressista, no? Come una che è molto attenta al dialogo.
Però c'è una forma di sadismo sotterranea.
Sì, c'è una forma di sottile di sadismo che a un certo punto
esplode,
emerge,
sì, già
in
quando
piccole
nega,
cose, quando, in piccole cose.
Quando comincia a parlare del conteggio dei voti che lei considera quelli che stanno, perché c'è questa terapia di gruppo per la quale...
Sì.
È veramente una bastarda.
La metà dei voti non li considera, infatti, perché dice tanto quelli non possono esprimere il proprio voto. Quando invece lui riesce, ed è qui anche il sadismo, no? Lui riesce a convincere l'amico indiano che alza, diciamo, la mano, e praticamente alla
però
fine
dice che ormai la riunione era tolta.
La riunione era, quindi insomma è chiaro che l'autoritarismo.
Per poi insomma
basti pensare
anche alla perfidia con la quale colpevolizza quel povero ragazzo.
Sì, quella è proprio inqualificabile. Quindi insomma, nella sostanza, un film, se vogliamo, anche abbastanza realistico. Però ecco, io ti invito a vedere un film una decina d'anni prima, di cui molto poco si è parlato, Shock Corridor, il corridoio della paura.
Vedremo se ci riuscirò, insomma.
Ti assicuro che lì una descrizione dell'istituto manicomiale è, sotto certi profili, ancora più agghiacciante.
Io
meno
so solo
spettacolarizzata,
che...
spettacolarizzata.
Mi conforta il fatto che tu abbia parlato del, abbia utilizzato il termine commovente, perché non mi sento così stupido ad aver, ad aver consumato qualche lacrima anche in questa visione da, da uomo maturo.
È un film molto coinvolgente, insomma, ripeto, e tuttora non perde l'impatto che ha avuto allora.
Irruento, ecco. Proprio, sì, un impatto.
Mentre certi film passati 50 anni perdono davvero l'impatto, questo film non perde.
È ancora potente, sì.
È ancora un film potente, è ancora un film simbolico, è ancora un film importante, insomma, ecco. Certo, va inquadrato in quel contesto socio-culturale, però tuttora c'è una valenza che è importante, insomma.
Inossidabile.
Rilevante, inossidabile, sì.
Allora, come succede in, tutte le nostre puntate della, della Bottega del Forno, in cui la rubrica Visti in prima visione fa un pochettino da apripista, chiudiamo la nostra chiacchierata con due passaggi obbligati. Il primo è un ricordo personale di Marcello Gerardi, che è battezzato questa rubrica Visti in prima visione proprio perché lui ebbe l'opportunità all'epoca dell'uscita del film sul grande schermo di assistere alle proiezioni in prima visione. Quindi ci racconta sempre in quale sala cinematografica la cosa avvenne.
Sì, io lo vidi al cinema Rialto la prima volta e poi lo vedi più di una volta.
Guarda, se mi permetti, siccome cominciamo ad avere a che fare con film per i quali anch'io piano piano avevo raggiunto l'età di poterli andare a vedere, se non in prima visione, nei famosi proseguimenti di prima visione, credo di averlo visto, questo usciva nell'autunno, credo di averlo visto diciamo nel gennaio-febbraio successivi, a un cinema molto caro a chi passa dalle parti di via Tiburtina per venire in radio, che è il cinema Ulisse, ovviamente.
Ah, Ulisse, sì, sì,
scomparso, e mi ricordo questa musica che mi suonava nell'orecchio. Poi tra l'altro questo suono che sentiamo di Jack Nitzsche è una sega, praticamente il suono che viene prodotto dall'utilizzo di un archetto su una sega, ovviamente appositamente misurata e utilizzata allo scopo, che dà questo effetto quasi da voce di sirena, che si pensa che sia erroneamente si pensa che si tratti di un Moog o di un sintetizzatore, mentre invece è uno strumento meccanico anche abbastanza primitivo e grossolano. Jack Nitzsche, tra l'altro, mi permetto solamente di ricordare che è uno dei collaboratori del pluripremiato Harvest, uno dei capolavori di Neil Young, musicista di rango. Ecco.
Di rango, insomma, importante.
Ultimo passaggio, ma non per questo meno rilevante, è un giudizio in stellette che Marcello esprime nei confronti del film di cui stiamo parlando, mutuandolo dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Senz'altro 4 stelle.
Ah, io la mezza stella gliel'avrei data.
Ci avevo pensato anch'io, però insomma alla fine rivedendolo, riflettendoci sopra, sta proprio tutto nel 4, secondo me.
Bene, va bene, non è che dobbiamo ogni volta essere omogenei sul nostro giudizio, io forse ne faccio anche una questione.
Però ci può stare anche un giudizio superiore, voglio dire, non è che...
Sì, anche perché poi c'è un legame anche affettivo, insomma, quando uno comincia da ragazzino, perché mi reputavo, a vedere dei film che capisci hanno uno spessore che va al di là dello spettacolo.
Simbolici e formativi, ecco.
Sì, insomma, uno raggiunge una certa consapevolezza. E aver visto questo film a quell'età probabilmente mi ha aperto orizzonti e invitato a fare esplorazioni culturali senza il quale la cosa non sarebbe stata probabilmente così naturale e conseguenziale.
È un film formativo.
Benissimo, caro Marcello. Allora, nel darti appuntamento alla prossima settimana con un altro film del 1975 che tratteremo sempre all'interno della rubrica Visti in Prima Visione, ricordo a te e a chi ci ascolta che di questa chiacchierata, di questa mezz'oretta trascorsa insieme, verrà prodotto un podcast a sé stante, quindi diciamo autonomo rispetto alle due ore classiche della trasmissione, che sarà disponibile nella homepage del sito della radio www.radiocittaperta.it. C'è una sezione che si chiama Speciali, dove troverete questo e tutti i podcast che lo hanno preceduto, potendovi andare a verificare appunto tutto quello che abbiamo detto in questa mezz'oretta, incluso anche la possibilità di una piccola descrizione del film e del trailer dello stesso. Quindi a breve sarà disponibile sul sito. Marcello, ti ringrazio, ti saluto, ti lascio ovviamente con la musica.
E buon proseguimento.
Con la musica, grazie a te. E la musica è quella dei titoli di coda, quindi appunto quando l'indiano si allontana dall'istituto.
Si allontana, certo.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.